Radio Nuova Trieste presenta. L'eco di Fatima in Italia. Il Tempio Nazionale Maria Madre e Regina di Montegrisa. La spiritualità mariana di Fatima. A cura di Padre Luigi Moro.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'omelia di Padre Luigi Moro, rettore del Tempio Nazionale a Maria Madre e Regina di Montegrisa a Trieste.
Ascoltiamo l'omelia di domenica 7 luglio 2024, quattordicesima domenica del tempo ordinario nell'anno liturgico B.
Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro, dice il Signore Dio, ascoltino e non ascoltino. Dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Parola di Dio. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Siamo troppo sazi di disprezzo, troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Parola di Dio. lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco.
In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga. Molti, ascoltando, rimasero stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? I prodigi, come quelli compiuti dalle sue mani. Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giuseppe, di Giacomo, di Giuda, di Simone e le sue sorelle? Non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non potevano compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando.
Parola del Signore.
C'è un profeta, IV secolo prima di Gesù Cristo. Il popolo ebraico era in Babilonia, quindi deportato. Vivevano praticamente da servi della gleba e si lamentavano continuamente. E c'è questo profeta Ezechiele che insieme con loro là in Babilonia e che li richiama. I profeti hanno questo ruolo di richiamo. Il popolo brontola, il popolo è sempre che si lamenta, in qualche misura è sempre che si ribella. È un popolo di ribelli, infatti dice: siete un popolo di ribelli. E dunque li ammonisce: non essere ribelle. La ribellione è un peccato che facciamo anche noi molte volte. Siamo brontoloni, non ce l'ha mai bene una, diamo giudizi affrettati, siamo molte volte imprudenti. Siamo anche noi così, anche noi siamo un popolo di ribelli. Il peccato si configura proprio qui, si configura, non è soltanto un errore, ho sbagliato, sì, peccato è anche uno sbaglio, ho sbagliato, riconosco che ho sbagliato. Ma il peccato è anche una ribellione, è anche essere duri, non rispondere con amore all'amore ricevuto. Il ribelle ha sempre qualche cosa che non va, perché il suo criterio è quello che ha in sé, ma non ha il criterio di Dio come punto di riferimento nel suo esercizio quotidiano di relazione con gli altri. Il punto di riferimento è sempre il proprio io, per cui o passa attraverso il mio punto di vista, o altrimenti, se non passa attraverso il mio punto di vista, io entro in conflitto, ecco, e allora mi scappano i nervi, e mi scappa la parola, divento in qualche modo aggressivo. No, sono una persona che ribelle, e la ribellione purtroppo è il nostro incedere quotidiano. Dunque, ciò che il profeta dice al popolo ebraico ribelle, lo dice anche noi oggi, perché siamo anche noi così, perché siamo fatti di carne e di ossa e il nostro punto di vista gran parte è quello che noi abbiamo accumulato nella nostra esperienza, ma che è difficile leggere dal punto di vista di Dio il mondo. La conversione non è qui. Dal punto di vista tuo devi passare al punto di vista di Dio. Ma come si fa? Leggere la vita a partire dalla fede che il Signore ti ha concesso. Oggi siete qui alla messa perché, che sia una fede sbrindellata o non sbrindellata, voi siete qui perché avete una luce addosso, e la luce è la fede, questa fede che abbiamo ricevuto come un dono che ci permette di leggere qualche cosa, per esempio di aver sbagliato, per esempio di essere ribelli, per esempio la luce di comprendere che forse abbiamo fatto cose che non sono propriamente come il Signore vorrebbe. Quante volte portiamo avanti disegni, portiamo avanti situazioni all'incontro di come il Signore vorrebbe? Quante volte? Il Signore è per la vita, per esempio, ecco dottrina sociale qui. Il Signore è per la vita. Quante volte si porta avanti anche delle prese di posizione umane all'incontro di ciò che Dio vuole. Per esempio, il Signore è per la vita. Scusate, le leggi sull'aborto dove le mettiamo? La legge per l'aborto è abominio? È avvalorare l'omicidio? Scusi, è contro la vita, no? Ecco perché serve la dottrina sociale, per ricordare che forse probabilmente c'è un diritto, che nessuno si prende carico. Il diritto del nascituro, ma chi è che si prende carico? È come se non esistesse. Ma qui siamo fuori, capito? La ribellione non è qui. Cioè, portare avanti disegni contro la persona umana, contro la dignità della persona umana. Allora il peccato, che viene il profeta Ezechiele a dire, siete duri di cuore, arrugginiti dentro, ripiegati su voi stessi, piangete, vi lamentate e non sapete leggere la vostra vita a partire da Dio. E questa sarebbe la conversione. Perché se tu leggi la tua vita a partire da Dio, la prima cosa che ti capita, se tu fossi in grado di farlo, mettiamo, uno è in grado di farlo, cos'è che legge a partire da Dio? Cosa leggi? Che bella che è la vita! Benedetto il nome del Signore che esisto e vivo, perché la vita è una sola ed è originale e non ce n'è uguale se non la mia. Leggo la genialità, uno che ragiona con la fede e vede la genialità, non è che si guarda sempre l'ombelico. Uno che non ha fede si guarda sempre l'ombelico, il mal di pancia, le proprie magagne, e pensa sempre a se stesso, egoista, duro nella mare, duro, perché c'è la resistenza anche da mare, ma guarda, io no, non lo voglio fare perché mi costa, perché non lo voglio, perché sono stanco, e ce ne inventiamo tutte. Allora, chi legge dal punto di vista della fede non può non suscitare un interesse della vita, dire, perlomeno della propria vita, va bene, andrà meglio agli affari, le cose non funzionano, sarò non presa in considerazione dei miei cari. La vita però è bella perché è viva, sono vivo, l'esistenza, esisto. E mi rendo stupefacente nel guardare me stesso, ma io divento anche gioioso nel guardare anche all'esterno il fatto dell'universo mondo, delle cose. Vedo l'esistere. Oggi non si vede più l'esistere. Si vede la fruizione del mangiare, bere e dormire, ma non si riesce a cogliere la genialità dell'esistenza. Per esempio, questo si vede che si è obliterato dentro gli occhi nostri la capacità di lettura, noi cristiani. Allora bisogna rimparare a rileggere a partire dalla fede. Per esempio, se tu leggi a partire dalla fede, cosa che vedi di te stesso? Cosa vedi ancora? Oltre la genialità dell'esistere, toh. Un unicum sono io, che vada male tutte le cose, ma sono una cosa incredibile, esisto. Ma esiste un'altra cosa, chi ha la fede. Chi ha la fede non si piange addosso, perché noi siamo l'amor di Dio, noi siamo la pupilla dell'amor di Dio. Come? Sì, perché non ti sei fatto, Ti sei trovato, qualcuno ti ha pensato, ti ha voluto e ti ha messo nell'esistenza. Oh bella, non hai scelto te di esserci? Mi trovo esistente. Ma chi è che mi ha pensato? Chi mi ha voluto? E chi ti ha amato? E chi è che ti ha amato te? Il Creatore, Signore del cielo e della terra. Dio da sempre ci ha pensati perché ci ha amati e poi ha detto che tu sia, esistiamo. Ma qualcuno ha preso un'iniziativa. Ma perché mi hai creato? Perché ti amo come sei. Cioè, se tu parti dalla fede, il mondo cambia da così a così. Anche il tuo modo di comportarti cambia da così a così. Perché? Perché la fede illumina i passi della tua vita e illumina il mistero della tua esistenza, la fede, e ti dà la capacità di gioire anche nelle sofferenze più atroci, perché ti dà il senso anche della sofferenza, mostrandoti la fede davanti ai tuoi occhi, l'amore più grande che si è offerto per noi, la croce di Gesù. Trovo senso anche nel dolore. Chi legge, chi ha la fede, dunque, è una risorsa ed è un testimone. Ecco l'appello che fa Ezechiele. Siate testimoni della fede che avete. Siccome la fede è un dono, avete ricevuto questo, siate testimoni di questo. Ditela, la fede. Dite la genialità della fede. Non vi ascolteranno, pazienza, ma ditela. La stessa cosa anche nel Vangelo qui quest'oggi. Dice che la testimonianza della fede, tu che vedi, vedi di più degli altri. Chi ha la fede vede di più. Chi non ha fede non vede. È soltanto un qua giù, è un misurabile, è il mangiare, bere, dormire, far l'amore. Cioè, che cos'è la vita? È tutta una cosa quantitativa, ancora i corri. Chi ha la fede vede qualcosa di più, vede in profondità. Molti vivono soltanto superficialmente, chi non ha la fede, ma chi ha la fede vede la profondità, l'eternità. Uno che ha la fede coglie l'eternità. Che cos'è? È un per sempre. Noi siamo per sempre in questo modo qui e poi in un altro modo colà, che si chiama eternità. Dunque, io vedo qualcosa che gli altri non vedono. L'uomo di fede vede l'eternità. Quanta gente vede soltanto un qua giù e poi anche non pensano anche alla densità della loro vita. Cos'è che fa la densità della vostra vita? Nessuno ci pensa, eh? Voi siete spiritualizzati, avete lo spirito addosso. Cosa avete a bordo? Lo spiritello solo vostro? Cosa c'è addosso? Cosa abbiamo addosso che fa la densità della nostra persona? Non abbiamo lo Spirito Santo. Ricevuto il dono del battesimo. Ma chi sei tu? Divino sei. Il cristiano è divino. E chi non è battezzato, divino non è. È semplice. Tu sei divino. Hai una presenzialità del divino dentro. Magari non te ne accorgi, ma c'è dentro un qualcosa di divino, dentro di noi. Non ce ne accorgiamo molte volte perché siamo sciocchi, perché ci leggiamo dal punto di vista umano. Ma se ti leggi dal punto di vista della fede, ma cos'è la grandezza del cristiano? Tu hai un qualche cosa che ti rende simile a Dio, anzi, definizione di catechismo, che ti rende figlio di Dio. Io sono figlio di Dio, sono figlio, ma avete i figli voi altri? E come li vedete i figli? Ah, il mio figlio, e allora vi siete andate a lavorare e vi prodigate per il vostro figlio e vi impegnate, fate i buoni manicaretti, i dolcetti. Dio fa la stessa cosa con te. Chi è il primo a applaudire su di te? Chi è il primo a dire dai, chi è il coach, come dicono oggi? Chi è che sta dietro di te, che ti spinge? Chi è che fa il tifo per te? Chi? Dio fa il tifo per te. Ma noi non avvertiamo questo. Chi è il primo che ha a cuore la realizzazione della tua vita? Dio. Perché tu sei procedi da Dio. Di chi sta, dove sei, da dove vieni te? Ora dobbiamo intanto leggere questo, soltanto che Gesù dice: state attenti, cari figlioli, che avete la fede, state attenti. Che chi fede non ha, non vi capisce. Non è che sono cattivi, non capiscono. Sono ebeti. C'è l'ebetudo mentis, chiusura della testa? Sì che c'è. Chi non ha la fede ha l'ebetudo mentis, non vede, più di là non vede. Dunque che cosa succede? Che ti prendono in giro. Ma guarda sta qua, sta bigotta, sta, ma guarda questo qua, sto baciapile, come dicono, ma guarda questo. Ti prendono in giro, perché non capiscono te. Mica che sono cattivi, non sono capaci di leggere quello che tu hai dentro. Non lo leggono. Per te è facile dirlo, ma chi fede non ha non capisce ciò che dici. Allora ecco il dramma dove Gesù dice: un profeta non è disprezzato se non nella sua casa, tra i propri parenti, cioè tra i suoi amici. Un profeta, e noi siamo tutti chiamati a essere profeti, cioè veritieri. Il profeta è un veritiero, non è che quello che vede sulla la sfera di cristallo il futuro. Il profeta chi è? L'uomo vero. E tu che ti presenti con una verità iscritta nel tuo cuore e la offri, e non sei capito. Perché non sei capito? Perché chi ti guarda e chi ti considera non sa leggere in profondità le tue esigenze di rettitudine, di limpidezza, adamantina, non riesce a cogliere. E allora che cosa ti dice il Signore? Non meravigliatevi della loro incredulità, ma apprezzate il Signore che vi ha dato questa grazia e dite grazie al Signore per aver ricevuto un dono incredibilmente grande, la luce della fede. Che il Signore ci aiuti a conservare la luce della fede, che il Signore ci aiuti a tenere compaginato tra le nostre mani quella luce che ti permette di dire la tua genialità, che ti permette di dire la presenzialità del Divino dentro di noi anche se non capisci niente. La genialità dell'esistere sotto lo sguardo di Dio ed essere apprezzato dal Signore anche se sbagli. E questa è la cosa geniale. Uno dice: ma sono un peccatore, non valgo niente, mi do un giudizio negativo. Anzi, quando ti dai un giudizio negativo, oh ma io sono proprio fatto male, sono proprio così, è quella volta che il Signore è più vicino a te. Dov'è vicino il Signore? Lo dice Lui, eh? Non sono i sani che hanno bisogno del medico. Chi, dove sta il medico? Vicino chi? Il medico? Al peccatore, a colui che si riconosce indigente, miserrimo. Dove sta? Dove sta il Signore Gesù? A chi sta bene? A chi? Dove sta il Signore? Sta là dove uno dice: sono proprio fatto male, Signore abbi pietà di me, sono un peccatore, Signore misericordia. Il Signore sta lì vicino a te. Per cui quando ti senti in coscienza essere redarguito dentro, è lì che il Signore ti è, è lì il Signore è. E che cosa ti dice? Su coraggio, ti perdono, non te la prendere, ricomincia ancora. Ecco perché vado a confessarmi, non per perdere tempo, vado a confessarmi perché ricevere un impulso di grazia che mi fa ricominciare ancora e un effluvio di grazia che possa sorreggermi la mia vita nella rettitudine che desidererei, che io oggi non ce l'ho. Chiediamo dunque quest'oggi al Signore che ci aiuti a apprezzare la fede, dire grazie al Signore che ti permette anche oggi di essere qua a messa. Grazie Signore. Grazie Signore che tu oggi espandi la tua misericordia e la tua grazia in me quando viene a fare la comunione con Lui. Il Signore si espande, entra dentro. Dove entra dentro? Dentro di te. Perché sei bravo? No, perché Lui ti ama infinitamente di più di quando tu pensi il suo amore, infinitamente di più. Si chiama la misericordia. Il Signore misericordia avviluppa tutti, li avviluppa tutti. Nella comunione ti prendo. Preso? Tu fai la comunione? Da chi sei preso? Chi ti prende te? Il Signore, perché ti vuol bene.
Radio Nuova Trieste ha presentato L'eco di Fatima in Italia. Il Tempio Nazionale Maria Madre e Regina di Montegrisa. La spiritualità mariana di Fatima. A cura di Padre Luigi Moro.